Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera a tutti, questa è l'ultima trasmissione prima di Natale. Bene, questa sera andrà in onda una registrazione che abbiamo preparato io e Aldo qualche tempo fa proprio sul Natale, ma non gli argomenti tradizionali con le cornamuse, le zampogne, no, andremo tra la scienza, le comete, i re magi, i romani, non vi annoierete sicuramente. Prima però di lasciarvi alla registrazione, c'è una piccola cosa che io voglio aggiungere, una cosa che io ritengo importante. In questo momento siamo tutti presi con i pacchetti dei regali, siamo sommersi da pacchi di regali che stiamo preparando per gli amici o che gli amici hanno fatto a noi. A Natale si dice che dobbiamo essere tutti più buoni ed effettivamente a Natale, nei dintorni di Natale, nei momenti intorno a Natale, circola qualcosa, si avvicina qualcosa di particolare alla Terra e c'è un cambiamento, c'è un qualcosa, anche se non lo avvertiamo a livello di cronaca, di giornali, qualcosa accade. Voglio chiedervi un impegno non complesso, ma importante. Allora, partiamo dal presupposto che non è mio, ma del mio amico Ernesto Olivero del CERMIG, che prima o poi porterò qui in trasmissione, un impegno che mi prendo per il prossimo anno, che oggi fare della beneficenza non è un optional, non è un superfluo, non è un qualcosa che si può permettere una società ricca. Guardate che in questa società, nell'ambiente in cui viviamo, con tutti i doni che abbiamo ricevuto dal destino, dalla posizione geologica, dalla posizione geografica, dalla situazione politica, che nonostante tutto, se ci guardiamo intorno, è ancora felice e fortunata, nonostante tutto.
Sì, sì, è vero, dai, ci sono situazioni peggiori.
Guardate che nonostante tutto, vivere qui e ora, in questo posto, è un dono che il destino ci ha dato.
Abbiamo avuto il cosiddetto buon karma della nazione, noi.
Della nazione, non soltanto per la politica, ma anche per il clima, insomma, per una quantità di cose, per il nostro benessere, per le nostre case riscaldate, per il cibo che ci arriva senza che dobbiamo preoccuparci per ore e ore e ore. Allora, abbiamo un obbligo morale, un impegno morale da rispettare nei confronti di tutte quelle persone che lavorano in situazioni disagiate, al freddo o al caldo o in climi tropicali o tormentati dagli insetti o tormentati da padroni crudeli e spietati che non esitano a cacciarli via, abbandonandoli alla miseria, se soltanto si permettono di reclamare. Sapete che anche soltanto le nostre belle scarpe che costano oltre 300.000 lire, le scarpe di plastica, vengono prodotte nei paesi del terzo mondo dai bambini sfruttati, sottopagati. Esiste il concetto di restituzione. Noi abbiamo l'obbligo morale di restituire in qualche modo parte del nostro benessere a questi sconosciuti di cui noi non sappiamo nulla. Guardate che fare un minimo di beneficenza è un obbligo morale a cui nessuno si può sottrarre. Detto così sembra una cosa perentoria.
No, no, ma poi non solo, fare non è beneficenza, vuol dire fare del bene a noi stessi, cioè riequilibrare determinate energie che ci sono state date. Noi, molti di noi hanno avuto la fortuna di avere un lavoro costante e quindi hanno potuto vivere in un ambiente agiato. Bisogna guardare anche gli altri che sono stati meno fortunati di noi.
Guardate che noi abbiamo tutto, di più, di troppo. Facciamo una cosa. Immaginiamo di avere un amico in più a cui fare un regalo. Tutti voi avete una lista regali per gli amici. Mettete una casellina bianca, un amico in più. E a questo amico in più voi destinate una piccola cifra la cifra che avete speso magari per una sciocchezza, per un altro amico, e questa piccola cifra la date in beneficenza. Questa piccola o grande cifra servirà alla persona, alle persone, alle istituzioni verso cui la destinerete, ma vi assicuro, servirà molto, molto, molto più al nostro karma. E adesso vi lasciamo alla registrazione. Tenete presente però che stiamo partendo da un articolo che ci spiega come la data del Natale, come la vedono gli scienziati, è molto diversa da quella che festeggiamo noi. Sulla stampa di un paio di giorni fa diceva che dovremmo spostare indietro di 7 anni la data in cui si suppone che sia nato Gesù, non solo indietro di 7 anni, perché voi sapete che il conteggio degli anni dell'era volgare, si chiama così, è partito dall'anno zero, l'anno in cui è nato Gesù, e da lì si è cominciato a contare. Gli astronomi la raccontano in questo modo. Un astronomo inglese, Percy Seymour, ha cercato di dare una spiegazione a quella misteriosa, grandissima luce che è apparsa nel cielo a Betlemme e che ha guidato per 3 giorni e 3 notti i magi. Siccome si suppone, almeno dall'osservazione delle effemeridi, perché ormai come era il cielo dell'epoca lo si può solo ricostruire con dei calcoli, non risultava che fosse passata una cometa, perché le comete sono ricorrenti, per cui è abbastanza facile calcolare all'indietro quando ne è passata una, ricalcolare quando e come è passata e su quale parte della Terra è stata visibile. Allora è risalito questo astronomo ad un altro fenomeno, alla congiunzione, cioè all'allineamento tra Giove e Saturno. Dice, è probabile che questi due pianeti allineati, quindi dalla Terra, erano visibili in un modo tale che sembrava essere una stella sola. È probabile che questa posizione astronomica e astrologica dei due pianeti abbia dato luogo a una luce così forte da poter essere scambiata per una stella in sé. Questa congiunzione, dice, è un fatto eccezionale, qui vi leggo il pezzettino, brevissimo, è un fatto eccezionale che si verifica una volta ogni 179 anni. Quindi questa congiunzione risale al 15 settembre dell'anno 7 avanti Cristo. Appunto l'astronomo nell'intervista dice: nient'altro è mai apparso nel cielo notturno negli anni attorno alla nascita di Gesù in grado di giustificare il chiarore della stella cometa. Infatti la stella cometa è una cosa che si è sempre detto, però a livello scientifico non si è mai riusciti a provare che cosa diamine fosse passato nel cielo per così tanto tempo da dare quel chiarore. È un discorso che ho già fatto l'anno scorso di questi tempi, anzi mi sembra di averlo fatto ieri, è già passato un anno, Aldo, ricordi? Quando parlavo esattamente di questa cosa il giovedì prima di Natale di un anno fa. Se ricordate un attimo, se riprendete un attimo in mano il Vangelo, dice che il chiarore della stella era tale da svegliare dei pastori che dormivano all'addiaccio.
Sì, è vero. Mi ricordo.
Per cui ricordi che avevo proprio detto questo allora?
Queste frasi.
Proprio questa stessa frase. Per cui per svegliare della gente che dorme fuori la notte e che quindi è abituata alle solite cose, alle solite piccole comete, che poi non sono comete, ma sono, come si chiamano, Aldo, quelli che sfrecciano, quelli di Lavoisier, meteoriti. Che poi sono meteoriti, che sono le stelle cadenti, ecco il termine nostro. Sono abituati a vederne, non se ne preoccupano più di tanto, ma per essere così luminosa da svegliare della gente che dormiva doveva essere qualcosa di notevole. La scienza non ha mai, mai, mai spiegato di che cosa si trattasse. Adesso, detto tra noi,
Anche noi siamo abituati a dare un'occhiata al cielo. Giove è abbastanza luminoso come pianeta. Saturno lo è pochissimo. Una congiunzione tra Giove e Saturno, proprio per voler essere obiettivi, no? Io ogni tanto, il mio senso pratico tipico dei nativi del mio segno, così balza fuori di prepotenza. Mettere vicine, sovrapporre. Immaginiamo che si possa fare due stelle, che poi non sono stelle perché sono due pianeti, uno Giove e uno Saturno, non danno in nessun caso una luminosità così forte da poter svegliare della gente che dorme, perché la luce di Giove più la luce di Saturno messe insieme, e li conosco abbastanza perché con mio padre guardavamo spesso, me li faceva vedere nel telescopio, per cui più o meno un minimo di, ma proprio le cose più terra terra le conosco in astronomia, no? Ma non danno una luce, ma non è neanche più forte della luce di Venere. Avete presente Venere? Ecco, se voi guardate il cielo, anche se non vi siete mai preoccupati di guardare come sono fatte le costellazioni, come sono sistemati gli allineamenti, eccetera, vi rendete conto immediatamente di quale Venere. Perché? Perché è la più luminosa di tutte. Non solo, è la prima stella che si vede al tramonto. C'è ancora luce, il cielo è ancora chiaro e Venere è già lì che brilla. La chiamano anche la stella del mattino perché viceversa, quando ormai il cielo è diventato chiaro, le stelle, tutte le altre stelle sono scomparse, Venere è ancora lì splendente e la si vede ancora bene. Praticamente è la prima stella che uno vede rientrando in casa al tramonto ed è la prima stella che vede uscendo di casa al mattino. Per cui anche questo discorso, questo articolo di questo astronomo ha una spiegazione molto 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 relativa, per cui io continuo ad essere dell'avviso irrazionale, se volete, che al momento della nascita di Gesù è avvenuto qualche cos'altro non spiegabile e del resto non spiegato dalla scienza. Del resto la scienza dà delle risposte, ma le risposte secondo la propria epoca, probabilmente non è ancora venuto tempo perché ci dia la risposta a questo dilemma, una cosa per volta. Aldo, so che tu hai preparato delle cose relative alle,
sì, però,
alle nascite.
Sì, è vero, però questo fatto qui di questo astronomo non fa altro che confermare ciò che dicevano una serie di esperti, i quali anche loro concordavano nel dire che Gesù era nato circa 7 anni prima. In sé però la loro ricerca veniva da aver analizzato proprio la storia, i personaggi, via, seguendo così
i documenti dell'impero romano.
Esatto.
I romani loro erano molto precisi.
Sì.
Ecco. Vedi Aldo, scusami, esco un attimo, esco dal seminato, guarda, faccio un segno qui sull'agenda così poi ci ritorno. Uno dei più grandi misteri è anche questo: i romani erano estremamente precisi, erano di una pignoleria esemplare, segnavano tutto, avevano i documenti dove dicevano, non so, nella stazione più sperduta, ad esempio nella zona intorno a Capri, qui in Val di Susa, c'era una piccola stazione dove cambiavano i cavalli e ci sono i documenti, poi trovate i documenti che dice sulla rotta ad Segusium, cioè lungo la via delle Gallie, alla stazione sotto il monte Caprasio, rifornito di numero X cavalli, questa compagnia che si spostava con alloggiati numero tanti uomini e così via. Quindi erano precisissimi. Uno dei misteri da risolvere è questo. Perché della gente così precisa, così pignola, così ligia alla burocrazia, ha processato e condannato a morte Gesù senza lasciare gli atti del processo? Si sono trovati gli atti dei processi di tutti i più assurdi rubagalline, che magari erano condannati a poche frustate, e non si è mai trovato scritto nulla sugli atti del processo di questo personaggio che ha poi cambiato la storia. Ma allora non lo sapevano.
Ma non sono stati i romani a condannarlo?
Eh sì.
Ecco perché mancano.
Eh sì, e infatti
i romani non hanno la documentazione, o non avevano almeno, perché non sono stati loro a condannarlo.
Perché sono stati costretti ad accettare il volere dei capi del Sinedrio, dei capi della religione giudaica, ai quali questo personaggio di nome Gesù dava un terribile fastidio perché diceva cose contrarie alla loro legge. Ma più che alla loro legge, le cose erano contrarie al loro quieto vivere, al loro arraffare le decime su tutto quanto, al loro modo di condurre le cose.
Ricollegandomi, Giulietta, tu dici allora che la luce che c'è stata quando è nato Gesù, questa luce non è dovuta a una cometa che ritorna, che ha il suo ciclo, che ritorna.
Scientificamente no.
È un qualcosa che è avvenuto così, che dava un segnale, di qualche cosa di grande, che era accaduto qualcosa di grande. Questo segnale lo troviamo anche per gli altri grandi che sono nati?
Infatti sì, so che ce l'hai anche tu nei tuoi appunti. Quando è nato Mitra, il dio siriano della luce, si narra che un grande chiarore così avvampasse il cielo, nonostante fosse notte. Vabbè, ma quello era il dio della luce. Stessa cosa si dice, eccolo qua, sono riuscita a trovare gli appunti che mi ha portato Aldo. La stessa cosa si dice quando nacque Krishna. Anzi, sembra che dal cielo piovessero addirittura fiori, mentre nella mezzanotte illuminata dalla luna, così si è acceso una grande luminosità nel cielo, che andava molto molto al di là di quello che poteva essere appunto il chiarore della luna. La stessa cosa con la nascita del Buddha. Buddha è nato fra il 567 e il 478 a.C., nato da una madre vergine, secondo la tradizione. Infatti sembra che il Buddha sia nato dal fianco destro di sua madre, che si stava appoggiando a un albero. Giustamente ieri sera mi diceva Aldo, ma sai, avevano delle vesti così larghe che poi se ne stavano tutte coperte, che non si capiva bene questo bambino da che parte fosse venuto fuori. Comunque, relativo alla nascita del Buddha, c'è stato quest'altro particolare. Quando è nato, dall'Himalaya arrivò volando un vecchio mago che si inginocchiò a venerare, a rendere omaggio a questo bambino appena nato.
Stessa analogia dei re magi.
Infatti, che poi ritroveremo 500 anni dopo, altro luogo, altro tempo, però sembra veramente che ci sia questa cosa ricorrente. Però, mentre la nascita di Gesù è stata documentata, perché i Vangeli, anche se sono stati scritti in epoche anche di molto successive, sono state scritte da persone diverse che non avevano contatti tra di loro. Infatti i quattro evangelisti, semmai sono stati quattro, perché adesso si discute persino dell'esistenza di Matteo come evangelista, no, non avevano contatti tra di loro, per cui hanno scritto ognuno per conto suo, ognuno le cose che ricordava. Per cui hanno valore proprio anche a livello storico.
Ma non li hanno scritti loro, specialmente secondo San Giovanni, così sono scritti da altri, non li ha scritti San Giovanni così, perché i Vangeli cominciano ad essere scritti verso il 70 dopo Cristo, quindi questi erano già quasi tutti morti.
Però era ancora
infatti
viva
il Vangelo viene
morale.
Letto secondo San Giovanni,
secondo la narrazione,
esatto.
Infatti alcuni sono anche di molto successivi alla morte del Cristo.
Quello di Matteo sembra addirittura che quello di Matteo è stato scritto verso il terzo secolo dopo Cristo, quindi le cose vengono travisate anche.
Perché c'è da contare anche questo,
perché il Cristo parlava in aramaico, che l'aramaico è una somma di dialetti, sì. Poi i Vangeli vengono tradotti prima in greco, dal greco al latino, e beh, poi dal latino all'italiano. Quindi guarda quanti passaggi.
In lingua volgare, come si dice.
Guarda quanti passaggi, ci sono quattro passaggi, e quante interpretazioni ci sono state inesatte, proprio perché l'aramaico era una sommatoria di dialetti, quindi la sfumatura di una parola poteva voler dire una cosa o un'altra, cambiare anche letteralmente il significato alcune volte. Anzi, c'è un fatterello, una curiosità, sembra
tutti pensiamo che Gesù bambino viene accolto, no, appena nasce in una grotta.
Una grotta, sì, la tradizione ci racconta questo.
E in questa grotta le uniche cose che trova sono un bue e l'asino, mentre nei Vangeli
non se ne parla proprio
del bue e dell'asino, quindi mancava anche questo minimo riscaldamento, eh.
Ma effettivamente sembra che sia quindi stata una giunta simbolica, perché specialmente nelle tradizioni egizie c'erano, l'asino impersonava alcune divinità. Ad esempio, anche al Museo Egizio, se voi date un'occhiata, nella Sala della Magia c'è una statuina che rappresenta Set, Set il malvagio, colui che ha ucciso Osiride, e Set è raffigurato sotto le spoglie di un asino. Poi c'è un'altra cosa, che dai tempi più antichi ha riscontro ancora abbastanza recentemente. Quando bisognava costruire un tempio, molto spesso cosa si faceva? Parlo di epoche antiche. Si metteva sul dorso di un asino l'effigie, il disegno, la scultura, la statua della divinità a cui bisognava erigere il tempio, e poi si lasciava l'asino libero di andare. E tutti quanti lo seguivano, no? Arrancavano dietro. Quando l'asino decideva di riposare, di fermarsi, di mettersi per terra, allora era il segno che la divinità voleva il tempio in quel luogo.
Era quindi tenuto in alta considerazione l'asino allora.
Viceversa, viceversa, dai, che non ai nostri giorni.